giardino di Albert.
Vi confesso subito una cosa di cui un po' mi vergogno. Da piccola i miei genitori mi portavano nei boschi a raccogliere i tappeti di muschi. Li strappavamo, li mettevamo nei sacchetti e una volta a casa li usavamo per abbellire il presepe. Non si fa, lo so, non si fa. D'altronde, da piccola una volta ho anche tagliato una coda a una lucertola. Per fortuna si cresce e soprattutto per fortuna la nostra sensibilità nei confronti del mondo naturale in questi ultimi anni è cresciuta. Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi, che nel frattempo è diventata adulta e che ai suoi figli insegna che la natura va rispettata e che le specie vegetali a rischio vanno lasciate lì dove si trovano. Le possiamo ammirare, osservare, sfiorare, ma vanno lasciate lì, nel loro habitat naturale. Tutta questa premessa perché oggi parlerò di muschi, di briofite per la precisione, le più antiche piante terrestri tuttora viventi. Pensate che sono apparse sulla Terra circa 450 milioni di anni fa. Se alle alghe dobbiamo l'inizio di quel meraviglioso processo che si chiama fotosintesi, alle briofite dobbiamo riconoscere l'enorme coraggio evolutivo che hanno dimostrato lasciando l'ambiente acquatico per avventurarsi a colonizzare l'ambiente terrestre. I muschi quindi sopravvivono come testimoni della diffusione delle prime piante terrestri primitive e ricoprono ancora di un soffice tappeto verde alberi, rocce e qualsiasi substrato che sia abbastanza umido da permettere loro il processo riproduttivo. C'è una cosa da dire però, i muschi sono spesso troppo poco considerati, anche un po' bistrattati, perché al di là di quelli che troviamo nei boschi e che ci regalano atmosfere incantate, le briofite crescono un po' ovunque, nelle crepe dei marciapiedi, negli anfratti, sui muri, e a volte ci danno fastidio e zac, le eliminiamo.
Das stimmt, Mose sind, wir haben tatsächlich oft vergessen und das ist eigentlich...
È vero, i muschi vengono spesso dimenticati ed è strano perché in realtà sono presenti quasi ovunque. Non importa dove ci si trovi all'aperto, ma ovunque si volge lo sguardo ci sono muschi. Muschio a cuscino, muschio piatto, muschio stratificato, muschio ondulato. E anche se vi trovate in città e osservate le fessure dei marciapiedi, trovate dei muschi sui tetti, sui muri, in campagna, sui muri a secco e poi nei boschi. I muschi sono molto presenti sugli alberi, sulle rocce. Per molti di noi i muschi sono tutti uguali e li consideriamo spesso come un rivestimento verde, un tappeto verde, e non sappiamo distinguere neanche una specie dall'altra. Eppure una macchia di muschi di pochi centimetri quadrati può contenere fino a 4 o 5 specie diverse di queste piante. E un giardino domestico può ospitare addirittura dalle 30 alle 40 specie differenti. Si stima che nel mondo esistano circa 20.000 specie di muschi e in Svizzera circa 1.100, insomma una varietà incredibile. In Ticino in particolare si trovano specie di muschi che non sono presenti in nessun'altra parte della Svizzera. E tuttavia, per meglio comprendere la bellezza e la complessità di questi vegetali, bisogna avvicinarsi e prendere il tempo necessario per osservarli, magari con una lente d'ingrandimento. Solo così ci si rende conto davvero di quante specie ci siano e quanto siano diverse le une dalle altre.
Ariel Bergamini è responsabile del settore biodiversità e biologia della conservazione del VSL, l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. E soprattutto è un grande appassionato di muschi e tra gli autori di un consistente volume che raccoglie foto e descrizioni di tutte le specie di muschi presenti in Svizzera. Si intitola Mosen der Schweiz. Ma torniamo ai nostri muschi. Come dice Ariel, al momento le specie di muschi individuate in Svizzera sono 1125 e 900 di queste si trovano nella Svizzera italiana. E io che pensavo che il muschio fosse solo quello che formava il tappeto erboso del mio presepe. E invece, chi avrebbe mai pensato che in Svizzera crescono più di 1000 specie diverse di muschi? E tra queste, ad esempio, l'epatica mimetica, Magna fragans, che profuma di olio di cedro. Oppure il muschio delle macchie bruciate, la Funaria igrometrica, che, come suggerisce il nome, preferisce crescere dove c'è stato un incendio. I muschi sono artisti della sopravvivenza e svolgono importanti funzioni ecosistemiche.
Moose spielen verschiedene wichtige ökologische Rollen in Ökosystemen. Sie sind zum Beispiel sehr gute Wasserspeicher.
I muschi svolgono diversi ruoli ecologici importanti. Per esempio, sono ottimi serbatoi d'acqua e quindi assicurano anche un microclima piacevole nelle foreste, ad esempio in estate. E non solo per l'ombra, ma anche per la maggiore umidità. I tappeti di muschio molto estesi riescono addirittura a contenere grandi quantità d'acqua durante le alluvioni. Quando piove molto, non tutto drena immediatamente e i muschi possono assorbire molta acqua. I muschi di torba, poi, sono in grado di immagazzinare carbonio. Parliamo dello sfagno, un particolare tipo di muschio che cresce appunto nelle torbiere e la cui caratteristica principale è la lunghezza delle fibre vegetali, grazie alla quale lo sfagno riesce ad assorbire e trattenere una grande quantità d'acqua. E non solo, in alcuni ambienti si creano strati di torba, spessi a volte fino a un metro, che riescono a togliere anidride carbonica dall'atmosfera e immagazzinarla nelle loro fibre. E quindi i muschi di torba sono importanti anche per il clima. In Svizzera forse questo aspetto non è così fondamentale perché non abbiamo più tante torbiere, ma a livello globale è una funzione molto importante. In Canada, Russia e Scandinavia ci sono enormi aree costituite proprio da terreni torbosi. I muschi sono anche un importante habitat per innumerevoli specie animali. Possono essere utilizzati da piccoli animali o insetti, come gli acari, collemboli. E i muschi possono anche influenzare la germinazione dei semi e delle piante da fiore. Ad esempio, c'è una grande differenza tra un seme che cade in un cuscino di muschio e uno che cade direttamente sul terreno. E non da ultimo, i muschi vengono utilizzati anche dagli uccelli per fare il nido. Insomma, utilissimi in ogni ecosistema che colonizzano.
Ariel, tra i muschi che ami studiare e osservare, ce n'è uno che ti piace più degli altri?
È una domanda difficile. Ho molti muschi preferiti. Quelli che sono sempre molto felice di trovare, però, sono i muschi del genere Riccia, gli Sternlebermoosen in tedesco, e sono un piccolo gruppo di muschi che non producono foglie, ma che crescono come un corpo di vegetazione a forma di stella sulle superfici e colonizzano tutti i tipi di ambienti. Si possono trovare sulle rive asciutte dei fiumi, nelle fessure dei marciapiedi, nei prati secchi, si possono perfino veder galleggiare in piccoli stagni. È un gruppo molto affascinante che in Svizzera è a rischio di estinzione. Ecco perché è sempre un piacere speciale per me scovare appunto questi muschi del genere Riccia.
È il momento di presentarvi un'altra appassionata studiosa di muschi. Si chiama Lara Lucini, è biologa e lavora per il Museo Cantonale di Storia Naturale. La conosco da anni perché Lara, tra le tante cose, organizza le attività per grandi e piccini al museo. Ma non sapevo della sua passione per i muschi. È stato Ariel Bergamini, dopo l'intervista, a dirmi: guarda che nella Svizzera italiana c'è una persona che conosce molto bene le briofite. E così ho contattato Lara e lei ha deciso di portarmi alla scoperta di muschi in un luogo inaspettato, il Sentiero di Gandria. Ci siamo date appuntamento lì in un caldo pomeriggio di settembre.
Allora, ti ho portato qua per due motivi. Prima di tutto proprio per farti vedere che non solo nei muschi umidi o nelle torbiere troviamo dei muschi, ma ci sono anche in tanti altri ambienti. Anzi, diciamo che i muschi possiamo trovarli dal deserto all'alta montagna, attraversando tantissimi ambienti diversi. E qui troveremo delle belle specie termofile.
Cosa intendi per termofile?
Allora, le specie termofile sono quelle specie che amano il caldo, come dice la parola. Vivono in luoghi soleggiati, spesso su rocce.
Quindi oggi non vedremo i muschi, quelli per intenderci, che negli anni 70 raccoglievamo per il presepe. Ecco.
No. Venivano raccolte perché non si potrebbe raccoglierne troppe, ma nei boschi, insomma, soprattutto nei boschi. Però qua no, io ti volevo far vedere una specie che è particolare, una specie chiaramente protetta e subendemica, che cresce solamente qui sul Sentiero di Gandria e in pochissimi altri posti del sud del Ticino e nella regione dell'insubria.
Quindi non esiste in Svizzera, non solo non esiste in Svizzera, ma non esiste nel resto del mondo. Cioè, solo proprio qua sul sentiero e in poche altre stazioni. Appunto, il Ticino, come per le piante vascolari del resto, è un po' una regione privilegiata, perché oltre ad avere una moltitudine di ambienti diversi, quindi c'è la montagna, c'è il lago, ci sono i boschi, gode appunto del clima mediterraneo, quindi ci sono le specie termofile, e in più gode del, più a nord del Ticino ci sono le specie più continentali, quindi è ricco di specie diverse. Ecco, volevo trovare il punto che mi sembra che siano più indietro, allora.
Ti volevo far vedere questa specie particolare.
Che la riconosci a colpo d'occhio?
Sì.
Ma giusto per curiosità, qua siamo accanto a un muro, no? Che sembra un muro a secco. Qua ci sono delle specie di muschi. Così a colpo d'occhio.
Certo, ce ne sono tante, come puoi vedere. I muri a secco in generale sono molto preziosi per i muschi, sono degli ambienti molto pregiati. E qui vorrei fare un appello: se avete un muro a secco, un muro anche in vetro, una casa coperta di muschi, non togliete questi muschi, perché sono preziosi e hanno anche un valore ecologico. Quindi su un muro come questo, che è alto 3 metri e largo 10, possiamo trovare anche 10 specie diverse di muschi.
Me li fai vedere, giusto per capire come distinguerle?
Questa è una. Vedi che ha la forma più allungata, fa come delle stele stesi, diciamo, sul substrato. Questi qua sono cuscinetti, che fanno proprio queste tipo palline di muschi con steli molto, molto compatti, molto ravvicinati.
Questa qua?
Questa è un'epatica, cioè fa sempre parte dei muschi, però è il gruppo delle epatiche.
Sì. Cosa vuol dire epatica?
I muschi si dividono fra muschi in senso stretto ed epatiche, che possono formare dei talli un pochettino come i licheni, come forma, diciamo, ma non c'entra niente con i licheni, oppure fogliosi. Sono un po' due gruppi differenti all'interno del gruppo dei muschi.
Cosa ti affascina dei muschi, che a vederli così appunto sono così minuscoli?
Allora, i muschi andrebbero visti con una lente, perché si possono in grandi linee riconoscere anche così, se si è un po' esperti, tipo questa, ecco, una porella, si può riconoscere, però se si osservano con una lente si apre proprio un mondo in miniatura stupendo, con delle forme molto variate, molto molto belle.
Quindi, ed è quello che ti affascina?
Sì, sì, mi piace molto vedere queste forme diverse, poi se si mette sotto il binoculare ancora di più, insomma.
Su un muro come questo, qual è la funzione ecologica dei muschi?
Allora, innanzitutto non danneggiano i muri, ecco, questo da dire. Tante volte si tolgono perché si ha paura che magari rovinano il calcestruzzo, eccetera, eccetera. Invece no, sono piuttosto consolidanti. E poi i muschi, per la loro struttura e funzione, assorbono tanta umidità dall'aria, cioè loro vivono non assorbendo nutrienti dalla terra, ma assorbono nutrimenti e acqua dall'atmosfera. Quindi assorbono come spugne l'umidità. Quando poi fa caldo, che l'umidità nell'aria non c'è più, la rilasciano e quindi contribuiscono a, diciamo, a un clima anche più piacevole.
La nostra camminata lungo il sentiero di Gandria alla scoperta delle briofite prosegue e finalmente, Lara Lucini ed io, troviamo il muschio che stavamo cercando.
Allora, questa si chiama Pseudoleschea artariae, una specie appunto scoperta alla fine del 1800 da questo botanico briologo che si chiamava Artaria, appunto, e che ha trovato questa specie in Italia nella regione insubrica sul lago di Como, e poi è stata in seguito ritrovata anche qua nella zona di Rovio, Arogno anche.
Chi l'ha scoperta qua?
Qua l'ha scoperta un briologo svizzero per la prima volta, che l'ha ritrovata qua sul sentiero di Gandria, più o meno una ventina, trentina di anni fa.
E la Pseudoleschea artariae è ancora lì. Munitevi di lente e pazienza e potrete ammirarla anche voi. Un muschio che esiste solo qui da noi.
Questo è un muro abbastanza soleggiato, quindi ecco, le specie sono queste, abbastanza compatte, come vedi, cuscinetti, specie molto aderenti al substrato. Mentre se più avanti sicuramente troviamo posti un po' più ombrosi, volevo farti vedere un po' la differenza che c'è tra comunque questi ambienti qua così esposti e gli ambienti invece più ombrosi, c'è una gran differenza. Ecco, vedi, questi sono i tipici cuscinetti che si formano sulle rocce. Questo qua dovrebbe essere un ortotricum, che è una specie tipica che, o scistidio, ma anche può essere, che cresce su questi rocci qua molto luminose, molto soleggiate, molto calde.
Perché qua è proprio una roccia, per chi ci sta ascoltando, è proprio una roccia soleggiata tutto il giorno, dove uno non si immagina di trovare un muschio, anzi al tatto è anche un po' secchino.
Sì, questo è molto secco appunto, perché come ti dicevo prima, i muschi sono degli organismi, adesso dico una parola un po' difficile, poichiloidrici. Loro vivono assorbendo l'umidità che c'è nell'aria, assorbono l'umidità. Quando l'umidità non c'è più nell'aria, che si asciuga, si secca, loro rilasciano quest'acqua e quindi si seccano, ma sono capaci di rimanere secchi così anche per settimane, mesi. Poi una volta che torna umidità, che ripiove, si riidratano e prendono la fotosintesi, riprendono a
vivere. Quindi come se fosse una sorta di letargo.
Brava, brava, è proprio così. Il fattore limitante per i muschi è proprio l'acqua.
Muschi come artisti di sopravvivenza, lo abbiamo già detto. Pensate che sono stati scoperti esemplari di muschio di vite terrestre, la Syntrichia ruralis, che giacevano secchi in un armadio da 20 anni e che dopo essere stati inumiditi sono stati in grado di rigenerarsi completamente. Ma, e arriviamo alle notizie meno buone, oltre il 30% delle specie europee di muschi è a rischio o potenzialmente a rischio. Molte di esse non sono sufficientemente studiate e spesso non sono adeguatamente protette. Secondo la lista rossa delle briofite edita dall'Ufficio federale dell'ambiente nel 2023, nel nostro paese il cambiamento climatico rappresenta la minaccia più consistente per molte specie di muschi. Ariel Bergamini, responsabile del settore biodiversità e biologia della conservazione del VSL, l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio.
Die Faktoren, die zur Gefährdung von Arten führen, sind eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen. Es spielt nicht mal so eine Rolle.
Le cause della diminuzione dei muschi sono sempre più o meno le stesse, sia in Svizzera che in Europa. Ad esempio, un fattore importante è sicuramente la distruzione degli habitat naturali a causa dell'agricoltura o a seguito dell'espansione delle aree di insediamento umano, ma anche, per esempio, la mancanza di legno morto nelle foreste. In Svizzera abbiamo una quantità relativamente elevata di legno morto nelle foreste di montagna, ma questo non succede ad esempio sull'altipiano centrale, dove spesso manca quel tipo di legno che è un substrato fondamentale per i muschi. Se nella foresta c'è un albero morto che si decompone lentamente, di sicuro sulla sua superficie possiamo trovare specie di muschi molto particolari che lo colonizzano. C'è poi un altro problema, che è quello dell'essiccazione delle torbiere, che, come vi ho detto prima, sono un ambiente solitamente ben frequentato dai muschi. Le torbiere si stanno prosciugando a causa dei cambiamenti climatici, ma anche perché ci sono ancora vecchi canali di drenaggio costruiti anni fa che fanno defluire troppa acqua. Un altro fenomeno ostile ai muschi è l'eutrofizzazione, cioè quel fenomeno di degrado di un ecosistema acquatico dovuto all'eccessivo arricchimento di sostanze nutritive, principalmente azoto e fosforo, che porta a una prolificazione di biomassa vegetale, soprattutto alghe. L'apporto di nutrienti, sia dall'aria che dall'acqua, è ancora piuttosto elevato in certi ambienti e sebbene le piante e i fiori crescano meglio in un ambiente ricco di sostanze nutritive, l'accumulo di queste sostanze provenienti da fonti naturali o antropiche ha invece un effetto molto negativo sui muschi. Poi, credo di aver già menzionato, il riscaldamento globale, che è anche ovviamente una minaccia per le specie di alta montagna. Fa sempre più caldo e abbiamo osservato che molte specie vegetali già si stanno adattando e stanno migrando sempre più in alto, ma c'è un limite anche per loro. C'è un'altezza che non è predisposta a ospitare specie vegetali. E quindi l'area disponibile all'insediamento dei muschi diventa sempre più piccola. Ecco, tutti questi fattori metteranno sempre più a rischio l'esistenza dei muschi nei prossimi decenni.
In der Schweiz zum Beispiel, da sind auch viele positive Sachen geschehen, das muss man auch sagen.
Va anche detto però che in Svizzera sono successe anche cose positive. Le torbiere, ad esempio, nel nostro paese sono ben protette. Si stanno lentamente prosciugando, è vero, ma sono protette e questo è sicuramente un aiuto prezioso. Se non lo fossero, i muschi delle torbiere sarebbero in uno stato sicuramente peggiore. E anche i prati secchi in Svizzera sono ben protetti e questo è un altro aspetto positivo. D'altra parte, però, in Ticino abbiamo ancora, purtroppo, un'espansione elevata delle aree di insediamento umano. Sui versanti delle colline o delle montagne che danno a sud si costruisce sempre di più. E purtroppo questi sono i luoghi che i muschi prediligono, soprattutto in Ticino e nell'Italia settentrionale. Quindi stiamo perdendo habitat preziosi, dove il clima è molto favorevole grazie alle precipitazioni e alle temperature elevate. Un altro habitat che sta scomparendo è quello agricolo. Mi spiego, un tempo c'erano molti più campi incolti, i cosiddetti campi di stoppie, quei residui che rimanevano sul terreno dopo la raccolta del grano. I campi un tempo venivano lasciati così, spesso per tutto l'inverno, e solo in primavera si ripiantavano i cereali. In questi campi si è potuta sviluppare una specie di muschi molto specifica, una specie a vita breve, che si è adattata a siti così particolari. E invece, con i cambiamenti del paesaggio e delle politiche agricole, abbiamo perso gran parte di questi muschi. E poi, torno ancora, anche se l'ho detto più volte, c'è il riscaldamento globale. In Svizzera siamo molto preoccupati perché se, come prevediamo, le estati secche saranno sempre più frequenti, beh, questo potrebbe significare la morte di molti muschi che amano l'umidità.
SOS Muschi. Un team internazionale di ricercatori e ricercatrici guidato da Irene Bisang del Museo di Storia Naturale di Stoccolma e il nostro Ariel Bergamini ha ora sviluppato un metodo efficace e facile da usare per determinare quale specie di muschi in Europa dovrebbero essere prioritarie per le misure di protezione. Il metodo si basa su un sistema a punti che tiene conto di due fattori, il grado di pericolo della specie, secondo la lista rossa europea esistente, e la percentuale della popolazione europea di una specie rispetto alla popolazione globale. Sulla base dei dati raccolti e condivisi, le ricercatrici e i ricercatori hanno quindi stilato un elenco di priorità. Delle 553 specie presenti nella lista rossa dei muschi europei, 135 hanno una priorità alta, 126 una priorità media e 292 una priorità bassa per quanto riguarda la loro protezione, appunto. Tra le specie ad alta priorità ve ne sono 25 che sono presenti anche in Svizzera. Ci vuole impegno per proteggere i muschi e questo progetto è sicuramente un ottimo strumento. L'abbiamo già detto, spesso i muschi sono poco considerati, ma fortunatamente ci sono ricercatori e ricercatrici, come Ariel Bergamini, che da anni lavorano alla tutela di queste piante. Negli ultimi decenni in Svizzera, ad esempio, si è investito nei corsi d'acqua, soprattutto alle quote più basse, rinaturando le zone golenali e riportando in superficie molti torrenti. La specie Brium versicolor, ad esempio, la cui presenza era ormai limitata a pochi corsi d'acqua, negli ultimi anni è ricomparsa in diversi siti rinaturati. Quante cose sto scoprendo! E non è finita. Torniamo sul sentiero di Gandria con Lara Lucini, biologa per il Museo Cantonale di Storia Naturale.
Ecco, vedi, qua, ecco. Per esempio, ci sono, vedi, questa è una zona un po' più, ci sono gli alberi davanti, la roccia
un po' più ombreggiata,
anche più sopra il versante un po' più ripido, quindi arriva, scende più acqua, quindi qui ci sono già specie un po' più grosse, un po' più sviluppate, vedi, sono soprattutto pleurocarpi forse che crescono su queste rocce. Pleurocarpi e acrocarpi sono le due forme di crescita dei muschi. In linea di massima i pleurocarpi sono quei muschi che formano un po' delle ramificazioni, mentre gli acrocarpi, anche se formano questi cuscinetti, di solito lo stelo non ha ramificazioni.
Come sono dei piccoli fili d'erba, per
esatto,
farci capire.
Esatto,
qua no, qua sono dei rametti, cioè piccolissimi, sì, sono delle piccole palme.
Esatto.
Oddio, non ci vedo tanto bene, dovrei mettere gli occhiali,
sì,
sinceramente,
tira fuori la lente e osservare con una lente che si vede meglio.
Questo è anche un muschio che sembra un po' più...
Sì.
Guarda quante specie già solo qua. Una, questa è un po' seccata.
Vedi, questa qua invece che sta più sul piano probabilmente riesce a trattenere un po' di più l'acqua poi vicino alla terra. Questa invece proprio sulla roccia, cresce proprio sulla roccia senza neanche un po' di terra. È già seccata, insomma, è più secca, anche se ha piovuto ieri. Ma... Poi ci sono, vabbè, chiaramente le specie epifite, ci sono, cioè, quelle che crescono sugli alberi, sulle cortecce degli alberi, ci sono le specie pioniere, ci sono le specie che crescono sommerse, sulle rive dei fiumi.
Ma quando vai in giro... tu osservi, raccogli un pezzettino e poi lo porti in laboratorio, lo metti sotto il microscopio?
Allora, io sempre qui la mia lente, tante volte senza raccogliere si va vicino, si osserva con la lente, quindi si riesce un pochettino a identificare già la specie sul posto. Se invece non si riesce a determinare, si vuole determinare, si ne raccoglie un pezzettino, si porta in laboratorio e si determina lì. Perché tante volte non è sufficiente la lente in ogni caso, ma ci vuole anche un microscopio talvolta, perché bisogna vedere la struttura cellulare, come è fatta bene la foglia, perché le foglie hanno una dimensione che sono tante volte inferiore al millimetro, quindi vederla così anche con una lente non è facile.
Ti sono già capitate sorprese?
Diciamo, allora, io sono ancora, un confronto gli esperti, sono ancora un po', ecco, molto indietro, quindi mi capita spesso di vedere specie che non ho mai visto, quindi è bello portarle in laboratorio, studiarle, vedere come sono fatte. Poi capitano le sorprese quando raccogli qualcosa che la determini e scopri che magari è una specie rara, una specie che in quel posto non è mai stata trovata, e quindi insomma il dato è importante.
Siamo quasi in conclusione di questa puntata dedicata alle briofite e quante cose ho imparato. I muschi possono assorbire acqua e sostanze nutritive su tutta la loro superficie. Raramente crescono più di qualche millimetro o centimetro e non hanno radici. Si ancorano alle superfici con semplici fili cellulari, i rizoidi. E poi si differenziano dalle piante vascolari per il meccanismo di riproduzione. I muschi non si riproducono con i semi, ma con spore disperse dal vento. Campioni di sopravvivenza, alleati della biodiversità, soffici e pittoreschi abitanti del sottobosco, ma anche di muri, di rocce, di tutti quegli ambienti dove il muschio trova un po' di umidità. Insomma, da oggi le mie passeggiate avranno un sapore diverso.